Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Continuiamo, continuiamo ad innalzare Gesù anche attraverso il canto. E noi volevo ricordare che non cantiamo solo per cantare, ma vogliamo mettere lo spirito di Dio, perché dentro la parola c'è il senso di Dio, c'è lo spirito di Dio. Quindi vogliamo credere in tutto quello che cantiamo. Andiamo, andiamo con un altro canto.
Vivere
Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo. E cantavamo appunto l'unica fede che ho, dicevamo, e l'unico Dio che ho. D'altra parte, se noi ragioniamo un attimino, la nostra fede in qualche Dio la dobbiamo mettere per forza. Alcuni di noi la mettono anche in se stesso, anche il proprio io può essere un nostro Dio che ci facciamo. E quindi il cuore in quanto tale crede in qualcosa, ma noi abbiamo saputo un giorno che Gesù ci ha salvati, perché lui ha dato tutta la sua vita per noi. Sappiamo che metterlo al primo posto, mettere la fede, perché dice la parola che chi si accosta a Dio deve credere che egli è. Quindi la prima cosa, il primo passo che noi dobbiamo fare quando siamo qui alla sua presenza è credere in lui. E dice che lui remunera la nostra fede, lui dà una ricompensa alla nostra fede. E quindi se la nostra fede è messa in Dio, nell'unico vero Dio, in colui che ha dato la sua vita per noi, e allora la nostra vita, dalla scrittura, dalla nostra esperienza di fede, la nostra vita cambierà. Noi vogliamo che la nostra vita cambi e gli vogliamo dare questa sera tutta la nostra fede, gli vogliamo dare tutto il nostro cuore, perché sappiamo che lui è qui. Certo, non lo possiamo vedere con i nostri occhi fisici, magari tu mi puoi dire: ma dov'è Dio? Non lo vedo. Ma se tu chiudi i tuoi occhi, entri nello spirito, perché Dio è spirito e tu lo puoi incontrare con la parte spirituale, con il tuo uomo interiore. Accostati a lui con fede, credi che lui è qui e lui si farà trovare. Amen. Andiamo con un altro canto.
Del trono e restare.
Alleluia, alleluia. Vogliamo pregare per questo culto. Padre Santo, grazie Padre perché tu ci hai portato qui alla tua presenza. Padre, ti preghiamo per la parola, Padre, di questa sera. Preparala tu, Padre, attraverso il tuo unto, Padre, attraverso il nostro apostolo Tony, Padre. Prepara la parola che sia secondo il bisogno di ognuno di noi e guidaci, Padre, nell'unità dello Spirito Santo. Fai che ti possiamo dare tutti i nostri pensieri, tutti i nostri affanni, Padre, affinché tu possa regnare, Padre. Continua a regnare e guidare tu ogni cosa, nel nome di Gesù Cristo.
Alleluia. tutti a te.
Yeah. tuo santo nome. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Ti invochiamo in mezzo a noi, Signore.
Grazie, Padre Santo.
Accoglici alla tua dolce presenza, Gesù. Invoca il suo nome. Lodalo, lodalo, lodalo. Spirito Santo, sei benvenuto in mezzo a noi e nei nostri cuori. Se te la senti, abbraccia una persona, così dimostrerai l'amore di Cristo. Alleluia, alleluia, perché Cristo siamo noi, la sua presenza dimora in noi. Alleluia, santo, santo, e noi dobbiamo dimostrare il suo amore in ogni istante, senza freni, senza limiti, senza vergogna. Alleluia, grazie Gesù, grazie Gesù. Degno, degno sei, amen. Facciamolo, facciamolo nella libertà. Grazie Gesù, amen. Santo, 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 santo il tuo nome. Accogliamoci l'uno con l'altro, perché questo è il sentimento dello Spirito. Alleluia.
Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Accomodate. Martedì voglio continuare quello che avevamo iniziato un po' di tempo fa. Abbiamo fatto fede, unzione, gloria. Abbiamo parlato di che cos'è la fede, che cos'è l'unzione, che cos'è la gloria. Ora parliamo della transizione dall'unzione alla gloria. Poi vediamo come eventualmente distribuire questi studi con domande da riempire, così uno se li tiene. La Bibbia ci dice che noi dobbiamo conoscere e che la mancanza di conoscenza non è una giustificazione. Non conoscere non ci giustifica. Che una volta che noi abbiamo accettato Gesù, abbiamo il dovere di approfondire e conoscere la parola di Dio. Questo dipende anche dalla qualità della nostra vita spirituale. Vuoi vivere una vita superficiale, religiosa, non fare niente. Non fare niente. Vivi la tua vita, fai come fanno tutti i religiosi, riscaldi la sedia, vieni, fai la presenza e basta. Questa è una vita religiosa. Una vita cristiana è una vita diversa. Significa che uno, che ognuno di noi sa qual è l'area della sua vita che deve essere resa a Gesù, lo deve arrendere. Deve permettere che la parola di Dio possa trasformare quell'area. E non solo, dobbiamo conoscere per approfondire, per entrare nella rivelazione. Perché un cristiano senza rivelazione, che cos'è? Vive la sua vita, cioè torna a vivere nel suo guscio, nella sua, come dire, natura vecchia. La natura vecchia, abbiamo visto domenica, abbiamo parlato di questo, nel tempo forma una corteccia, un guscio, e sclerotizza, impedisce allo Spirito Santo di operare in noi e fuori di noi. Cioè nella tua vita tu che vuoi fare? Perché dipende da quanto fame, quanto desiderio hai, se ancora sei focalizzato sulla tua vita, nel tuo mondo. Che alcuni hanno la visione solo della propria vita, della propria famiglia. Se tocchi la famiglia, se tocchi la sua vita, diventa... Un cristiano è un altruista. Assomiglia a Gesù. È uno che ama il suo prossimo. Un vero cristiano inizia ad assomigliare a Gesù. Gesù che ha fatto? Ha dato tutto non per se stesso, per gli altri. Quindi, e chi ci aiuta in questo? È lo Spirito Santo che ci è stato dato e ci viene dato per questo motivo, affinché noi, lo Spirito Santo ci viene dato affinché possa compiere l'opera di Dio in noi. Se per esempio, no? Vi faccio un esempio, io ho detto domenica dopo, io non sono, a microfoni spenti ho detto, io parlo con i giovani, parlo di politica, parlo di sociale, eccetera, io non sono né destra né sinistra, non ho ideologie di destra o di sinistra, dicendo, io ho l'ideologia di Cristo, è la sua parola la mia ideologia. Nella mia anima, nell'area dove si ragiona politicamente, della politica, io non sono di questo, di quello, io sono di Cristo. Nel sociale sono di Cristo, nell'economia sono di Cristo. Significa che i principi di Dio li devo applicare nella mia vita, in quell'area. E se c'è un'area, tu immagina, l'anima nostra è un grande territorio, se quell'area lì, io mi ricordo una delle mie prime delusioni da anima nuova è stata quando un fratello che io idealizzavo scoprì che nell'area del lavoro lui era Dio. Mi ricordo, disse al pastore, il pastore gli diede un consiglio sul lavoro e lui gli rispose male. Gli disse, tu sei nella chiesa, il mio lavoro sono io. Io invece nel mio lavoro ho detto, Signore, voglio applicare i tuoi principi, voglio essere un figlio di Dio, non voglio essere più un figlio dell'uomo. Figlio di... voglio essere un figlio di Dio. Dammi tu la grazia, la benedizione, la sapienza. Dico... tu hai fame perché tu puoi cibarti della parola di Dio se hai fame, se hai desiderio. Perché se sei, alcuni sono già arrivati, alcuni non vengono al culto, non c'è bisogno, sono acculturati, conoscono, hanno milioni di anni di fede addosso, non vivono la comunione, l'amore dei fratelli è... e perdono quello che c'è nel corpo di Cristo, cioè lo Spirito Santo. Sai che ci sono i doni della Trinità, cioè significa i doni del Padre, i doni del Figlio e i doni dello Spirito Santo. Se tu non vivi il corpo di Cristo, doni dello Spirito Santo, Nisba, niente. Se tu non cerchi la comunione, è lì che si manifesta, si manifestano i doni dello Spirito, i doni carismatici. Ma siccome uno poi nel tempo diventa, e questa è la natura umana, no? Noi siamo esseri abitudinari. Il nostro essere si abitua, cerca le abitudini, gli sposti la virgola. Fantozzi aveva avuto successo perché l'italiano medio, per dire, è così. Ma i figli di Dio, noi siamo stati chiamati a un'opera. Sapevate questo? Dio ci ha salvati per compiere un'opera, per formare il suo popolo, per formare l'Israele spirituale. Un popolo tra i popoli. Per fare cosa? C'è uno scopo perché Dio ci salva. Ci vuole salvare. Non è solo salvezza, cioè tu, come dire, prendi gli animali, li metti in gabbia e te li tieni a casa. In gabbia. No. Egli, siccome è uno che ci ama, ci vuole rendere partecipe dell'opera sua. Quindi non solo ci salva, e la salvezza è legata alla visione e a ciò che noi desideriamo di compiere in Lui. Più entriamo nella visione, più entriamo nella salvezza, più la salvezza viene compiuta e non rischiamo di perderla. Non siete arrivati, non siamo arrivati. Finché saremo qua dobbiamo crescere, crescere. E se non hai un impegno, se non ti senti impegnato ancora, tu sei nel primo step. Se ancora tu non senti il fuoco dello zelo per l'opera sua, ancora sei nella fase del latte. Ucciuccio. Io plasmon. Sai perché? Perché la visione gretta la mia vita. Ora pensa a me. Ho pensato troppo. Poi alcuni ho pensato troppo agli altri. E chi sei? Madre Teresa di Calcutta? Io non ti ho visto essere Madre Teresa di Calcutta. Tu l'hai visto? Hai visto Madre Teresa di Calcutta in mezzo a noi? No. O frate Teresa di Calcutta? No. Io sinceramente... dico questo per stimolarvi, ti devo stimolare, vi devo stimolare a crescere. Se non cresciamo, noi cresciamo in due maniere. O così o così. Cioè, o verso l'alto o verso il basso. Se vai verso il basso, entri paura, depressione, il tuo mondo, il tuo lavoro, cominci a tornare come prima, ma Dio non mi ama, ma io le cose, ma visto, ma è questo, ma è quell'altro, il fratello, quello non mi saluta, quello non mi vuole bene. Non è, sono gli altri il problema. Secondo te chi è il problema? E ti dovresti sistemare. Sì o no? E già questo è riconoscere che uno ha bisogno. Questo è l'inizio. Io ho bisogno. Che cos'è la rivelazione? A chi viene data la rivelazione? Efesini 1,17, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, Padre della gloria, vi dia lo spirito di saggezza e rivelazione nella conoscenza di Lui. La sua rivelazione, la rivelazione, o conoscenza rivelata che ci viene data, ci porta a sperimentare la gloria di Dio. La gloria di Dio significa la presenza di Dio, cioè Dio riempie attraverso la fede e l'unzione. Attraverso la nostra fede, l'unzione che portiamo, carica la presenza di Dio. E quando c'è la presenza di Dio c'è guarigione, c'è liberazione. Lui opera, c'è bisogno di imporre le mani, fa, fum, scende. Scende la sua potenza, scende la sua unzione. Non desideri vivere questo livello? Io desidero vivere questo livello, no? Io ho cercato sempre di insegnare, per esempio, agli adoratori che per diventare veri adoratori è un percorso. Bisogna diventare prima figli di Dio, imparare a ringraziare, essere grati, grazie, cioè non a dirlo, essere scollegati, dirlo con la bocca e il cuore non è collegato. Dirlo dal profondo del cuore, essere grati, ringraziare. Lodare, cioè non lodare meccanicamente, perché se tu fai un'azione di meccanica, allora c'è differenza tra un religioso e quello che dice in Giovanni capitolo 4. Dice, Dio è alla ricerca dei veri adoratori. Perché dice questo i veri adoratori? Perché ci sono quelli che non sono veri, che sono falsi, lo fanno con la bocca. Non ci credono, hanno la mente, sono superficiali. Dio è alla ricerca di veri adoratori, cioè che amano Dio in spirito e verità. E quello che ho insegnato a loro è un insegnamento per tutta la Chiesa. Noi dobbiamo giungere a entrare nell'adorazione, significa entrare nel luogo santissimo. C'è la presenza di Dio. È lì che è il luogo della trasformazione. È, lui, è lì che c'è il regno, no? Ora, la rivelazione. Che cos'è la rivelazione? È conoscenza che Egli ci dà. E questa conoscenza ce la dà man mano che noi ci avviciniamo a Lui. Man mano che noi ci avviciniamo a Lui. Il regno della gloria è il massimo, è la sua presenza. Molti rimangono nel regno della fede, alcuni giungono all'unzione, però l'unzione tu non la puoi vivere se non vivi il mandato. Quindi perché crescere? Perché il mandato si dà a chi? A chi si dà il mandato? A chi sta crescendo e sta maturando? Chi cresce matura. E il mandato a cosa serve? È un incarico. Dice, ti viene affidato un incarico. Quando ti viene affidato un incarico, questo è un fatto dello Spirito, significa un mandato. Nel mandato c'è tutta l'autorità di Dio. C'è tutta l'unzione, il potere di Dio su di te per compiere quello. anche una cosa materiale. L'unzione di Dio scese, avevano l'unzione. Quelli che aiutavano Mosè a costruire il tabernacolo. Dio diede la sapienza, lo spirito. Se noi facciamo il regno di Dio e abbiamo una struttura, noi possiamo fare cose che fanno gli altri, ma col mandato di Dio noi riceviamo l'unzione, l'autorità e il potere, che è un'altra cosa. Allora, per passare dall'unzione alla gloria c'è bisogno di un rinnovamento della mente. Cioè, dobbiamo avere una mente rinnovata. Se no queste cose rimangono solo meraviglioso, bello, mi è piaciuto, però non lo vivi. È come quello che va al centro commerciale e non c'ha il potere d'acquisto, vede cose belle ed è sempre la vetrina. Che bella vetrina. Non vuoi ricevere da Dio? Non vuoi vivere la gloria di Dio? Cioè significa che dobbiamo permettere a Dio di essere il nostro Dio, non noi, nessun altro, non gli amici, non questo, non quello, né quest'altro. Dio. Dio che diventa il tuo Dio. Chi è il tuo Dio? Alleluia. Parlavo con un pastore, no? Io alcuni sento che parlano sempre di lavoro, di questo, di quell'altro, di quello che devono fare qua su questa terra. Ero lì in Albania, parlavo con... E quando tu parli lo stesso linguaggio, no? Paolo lavorava, ma lavorava, qual era lo scopo? Non era il lavoro, non era avere il successo nel lavoro. Cioè, Dio ti dà anche il successo, perché poi alla fine noi siamo sacerdoti e re. Però devi essere prima nello spirito. Ti dà, ma quanto sei disponibile a dare? Quanto sei disponibile a dare. O la tua vita è focalizzata solo su te stesso, il lavoro, questo, quell'altro, la famiglia. Cioè, capisci? Cioè, lo spirito di questo mondo tende a focalizzare sulle cose di queste. Sono tutte cose necessarie queste, ma l'obiettivo è, per i figli di Dio, diventare figli, popolo, per fare l'opera sua. Tutto il resto ci sarà dato. È scritto, tutto il resto ti sarà dato in più. Il problema è che tanti purtroppo cercano sempre quello in più. Non il regno, le cose in più. Noi dobbiamo cercare il regno, le cose in più ci vengono date, ce le dai in più. Tutto il resto ce le dai in più. Dice, voi non dovete essere come i pagani, cioè i pagani chi sono? Quelli che non credono in Dio, credono negli dèi, hanno gli idoli, gli idolatri. Gli idolatri sono quelli che hanno le fissazioni, l'idolatria. A volte sono pure cristiani che sono fissati, idolatri. Dobbiamo imparare a rispettare la gloria di Dio, la presenza di Dio. Onore e rispetto, non calpestare. Timore. E dobbiamo sapere che la rivelazione arriva solo a chi ha fame e sete di Lui. La rivelazione arriva solo a chi ha fame e sete di Lui. È Lui che la dà. Io ti posso, come dire, predicare, raccontare una rivelazione, una conoscenza. Ti posso, posso. Però è qualcosa che tu ascolti. Ma se tu non arrivi nel livello Alleluia. Allora, io poi cercherò di distribuire questo. A chi Dio rivela il suo segreto? Salmo 25, versetto 14. Non c'era un ventilatore qua? Il segreto del Signore è per quelli che lo temono. Cioè, significa per quelli che hanno riverenza. Sai che significa? Egli ed egli farà loro conoscere la sua alleanza. Sì, mettilo al minimo, per favore. E glielo ho messo. Dice, cosa disse Mosè agli israeliti riguardo a coloro cui appartiene la rivelazione di Dio e perché gliela dà? La risposta è Deuteronomio 29:29. Dice, le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, affinché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Cioè Dio ci dà la rivelazione affinché noi pratichiamo. Dice, con quali mezzi Dio ci rivela? Prima Corinzi 2, 10, la prima parte. Dice, Dio le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito. Quindi che cos'è che non ci fa vivere l'unzione, i livelli di fede, la gloria? Cosa ci impedisce a noi? Ho parlato fino ad ora. La mancanza di rivelazione. Ci impedisce di vivere i livelli di fede. Molti arrivano, si fermano al primo livello. Non cercano, non hanno, non vogliono, si fermano Tu in quale scalino della scala sei? Si cresce di fede in fede, di valore in valore, di unzione in unzione. Geremia dice, Dio parla a Geremia e gli dice cosa avrebbe fatto a coloro che lo invocano. Geremia 33, versetto 3. Ici invocami e io ti risponderò. Ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che non conosci. Invocami. Cioè, vedi, significa cerca la presenza di Dio, parla con Dio, abbia un rapporto con Dio. È Dio che rivela. Io non sono il Messia. Io non sono il capo del corpo. Il capo è Cristo. Io sono un suo servo. Ed egli mi ha chiamato affinché voi, mi ha chiamato a svolgere il ministero affinché voi siate perfezionati, cioè migliorati. Se tu mi segui, migliori. Dice, cosa dobbiamo pregare ogni giorno affinché il Padre della Gloria ci dia come Paolo pregò per gli Efesini? Efesini 1, versetto 17, la seconda parte. Dice, vi dia lo spirito di sapienza, di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Pienamente. Una riflessione. Cioè, sì. Dio condivide i suoi segreti, che la rivelazione ci rivela dei segreti, cioè ciò che noi non conosciamo, solo a coloro che lo adorano, lo rispettano e lo temono. Com'è? Che rapporto hai con Dio? Lo adori, lo temi, lo rispetti. Ci sono delle condizioni. E se non ci sono, dobbiamo ripristinare queste condizioni. Dio vuole dare. Ci sono delle condizioni però da attuare nella nostra vita. Se tu sei superficiale, non ti interessa. Fai secondo la tua mente, hai le tue convinzioni. Non c'è un grande timore di Dio. Non ti lamentare che non hai rivelazione. O la tua rivelazione è quella che hai avuto all'inizio della fede, di quando ti sei battezzato, poi sei rimasto là. Sei rimasto là. E pensi solo a uscire, a divertirti, a scialarti. Poi ti lamenti quando le cose vanno male, ma Dio non interviene, ma come, sono un cristiano, è cristiano. Oppure per te Dio è un servo che deve rispondere alle tue preghiere, alle tue richieste, ai tuoi problemi. Dio servo. Non è Dio, è il servo, è il mio servo. Se Dio va adorato, onorato, rispettato, giusto? Gloria a Gesù Cristo. Quindi bisogna diventare umili di cuore, contriti di spirito. Contriti significa, ho predicato domenica, cioè spezzati, non orgogliosi, non convinti, non duri, non odio e rancore. Ma che ha timore di Dio, trema la sua parola e aspetta la sua parola. E se quello che io penso, le mie convinzioni, non sono aderenti alla parola di Dio, io mi umilio, mi pento. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Fatti spezzare dal Signore. Non mantenere il collo duro. Qualcun altro te lo spezzerà. Saulo era convinto che a me nessuno mi toccherà. Dio mi ha dato il potere, nessuno me lo toglierà. Napoleone disse così. E voi sapete che fine hanno fatto. Lode Gesù Cristo. Nebuchadnezzar. Era di Babilonia, quando disse che in cuore suo che lui era quasi Dio, dice che Dio lo trasforma in un animale. Questo è l'orgoglio. Quindi la rivelazione di Dio non è perché non si predica su certe cose, non si mancanza di rapporto con Dio. Perché la rivelazione è un rapporto tra Dio e te. La rivelazione è tra Dio e te. E per esempio, a me nessuno mi ha dovuto dire certe cose. All'inizio della fede non è che c'è un vademecum, questo non si fa. Credo che per tanti è stato così, o no? È la rivelazione di Dio, il desiderio di conoscere, che il Signore ti parla direttamente e ti trasmette quello che tu devi fare, o no? Nessuno mi ha detto che io dovevo andare in chiesa tutti i culti. Io ci andavo perché avevo bisogno, ho bisogno del rapporto con Dio, della presenza di Dio, della sua parola, di vivere la comunione col corpo, perché in mezzo al corpo di Cristo c'è lo Spirito Santo e il mio spirito ha bisogno di avere comunione con lo Spirito Santo. Alleluia. Spirito Santo, aiutaci. Gesù ha aperto una via per la rivelazione continua. Quando Gesù dice io sono la via, ha detto una cosa, una grande verità, perché egli ha aperto la via alla rivelazione. Secondo il Vecchio Testamento, solo il sommo sacerdote poteva entrare nel luogo santissimo una volta all'anno. E nel luogo santissimo c'era la presenza di Dio. Non poteva entrare nessuno, era un luogo buio. Lui entrava in questo luogo buio e c'era una corda che era attaccata a lui perché non si sentiva nulla. E se non era nelle condizioni di santità, poteva morire. Quella corda serviva per capire a quelli che erano fuori. Non poteva entrare un sacerdote qualsiasi, il sommo sacerdote, una volta l'anno. E c'era, a dividere tra il luogo santo e il luogo santissimo, un velo, ma non era un velo fino, era un velo spesso. E che fine ha fatto questo velo quando Gesù morì sulla croce? Matteo 27, versetto 51, la prima parte. Dice, ed ecco la cortina del Tempio, la cortina, il velo, si squarciò in due da cima a fondo. E quindi quello, questo ha un significato che ciò che era interposto tra luogo santo e luogo santissimo è stato aperto da Gesù. Quando Gesù morì, rese lo spirito, dice, il velo, la cortina del Tempio si strappò, tuff, si aprì. Gesù ha inaugurato questa via. Noi attraverso di Lui possiamo entrare alla presenza di Dio quando vogliamo, in perpetuo, sempre. Ebrei 6,20. Qua ci dà una risposta come Gesù ci ha permesso di riconciliarci con Dio. Dice, dove Gesù è entrato per noi come precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Cioè, egli è diventato il nostro sommo sacerdote in eterno, in perpetuo, affinché attraverso di lui noi possiamo entrare alla presenza di Dio. Dice, con che cosa entrò Gesù nel luogo santissimo, avendo ottenuto la redenzione eterna? La risposta è nel versetto, nel capitolo 9, versetto 12 di Ebrei. Entrò una volta e per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, col sangue che egli ha versato. Ha permesso di poter entrare in questo luogo santo, nel luogo santissimo. Egli è diventato per noi sommo sacerdote, non in virtù di sangue, di sacrifici animali, ma del proprio sangue, del sangue che egli ha versato. Dice, quante volte è entrato? Una volta. Sempre qua, in questo versetto. Dice, entrò una volta e per sempre nel santuario, avendo acquistato una redenzione eterna. Attraverso la nostra fede e speranza in Gesù, cosa possiamo ora anche affrontare? Ebrei 6, versetto 19, l'ultima parte, dice, la quale noi abbiamo come un'ancora dell'anima sicura e ferma e che penetra oltre la cortina. Cioè Gesù. Gesù è la nostra ancora che penetra oltre la cortina. Quindi, a causa di ciò che Gesù ha fatto per noi, in che modo possiamo entrare nel luogo santissimo? Con quale mezzo? Ebrei 10:19. Dice, avendo dunque, fratelli, piena libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù. Dice, come ci dobbiamo avvicinare a Lui? Ebrei 10:22. Accostiamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Lode Gesù. Me li faccio distribuire questi poi. Ora che abbiamo pace con Dio e accesso alla sua grazia attraverso la nostra fede in Gesù, di cosa gioiamo? Romani 5:2. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi, ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Cioè, possiamo entrare nella gloria di Dio. Per mezzo di Gesù, per mezzo del suo sangue. Cioè sta parlando, tutti questi versetti ci stanno indicando che noi abbiamo l'accesso. Noi abbiamo la chiave di accesso, di vivere e di stare alla presenza di Dio. È lì che avviene la trasformazione. Vi invito, fratelli, vi invito a mettere in pratica affinché possiamo vivere pienamente la grazia, la bontà, la presenza di Dio che trasforma le nostre vite. Dio, cioè la Chiesa, non è un'associazione come le altre. Per lo Stato è anche un'associazione, per gli enti locali è anche un'associazione. Ma non è un club, non è un fatto umano. Il fatto umano è, come dire, un accessorio. La Chiesa è l'ambasciata del cielo sulla terra. Noi dobbiamo vivere il soprannaturale di Dio, questo. Cioè, entriamo per entrare alla presenza di Dio, cioè, veniamo non per vivere l'umano, il naturale, ma per vivere il soprannaturale. Lode Gesù Cristo. Non so se vi interessa. Bene, alziamoci in piedi. Alleluia, alleluia, Signore. Padre, ti vogliamo chiedere di benedire, Padre, questa serata, di benedire, Signore, tutti coloro che sono venuti alla tua presenza, sono collegati. Signore, io ti prego, benedici, spandi la tua unzione, spandi la tua rivelazione. Aiutaci, Signore, a poter vivere, Signore, pienamente le tue promesse. A vivere la tua presenza. Signore, trasforma la mia vita. Se glielo vuoi dire, glielo puoi chiedere. Dice, Signore, trasforma la mia vita. Signore, aiutami a crescere. Signore, benedici. Ti vogliamo presentare il bisogno della Chiesa, delle anime, Signore, quelli che hanno bisogno di guarigione, di salute. Signore, guarisci, libera quelli che hanno bisogno di liberazione, Signore, da ogni schiavitù, da ogni vizio, da tutto ciò che ti impedisce l'opera di Dio, da tutto ciò che ti allontana dalla presenza sua. Signore, grazie, grazie, perché, Signore, tu sei un Dio meraviglioso, che hai un amore smisurato. Signore, benedici le nostre vite. Perdona ogni nostro peccato, purificaci con il tuo sangue prezioso, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alleluia. Abbiamo questo impegno, Signore, ogni richiesta di preghiera la vogliamo presentare a te e ti vogliamo chiedere, Signore, rispondi tu a queste preghiere, a ogni richiesta, Signore, che ti è stata fatta, Signore. Noi alleviamo, Signore, questa preghiera a te, Signore, queste preghiere a te, come un profumo di odore soave. Signore, benedice, risponde, non per opere, ma per grazia, perché tu sei un Dio misericordioso, pieno di grazia. Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, perdonatemi, volevo ricordarvi, venerdì ore 18 abbiamo la conferenza profetica e quindi non ci sono venerdì la preghiera, la lettura, ma alle 18 abbiamo l'incontro, va bene? E poi prosegue. E sabato mattina c'è il programma, se andate in WhatsApp nella bacheca della comunità, ok? Dio ci benedica tutti nel nome di Gesù.